Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ namassāmi.
Oggi è il giorno della luna nuova nel nostro calendario e stasera abbiamo recitato quello che è reputato di essere il secondo discorso del Buddha, chiamato Anattalakkhana Sutta, esposto nello stesso parco delle gazzelle ai cinque asceti, gli stessi come quelli che hanno ascoltato il primo discorso, quelli che abbiamo recitato 15 giorni fa nell'occasione del Asala Puja, la ricorrenza del giorno del Dhamma, quando il Buddha è messo in moto alla ruota del Dhamma, esponendo per la prima volta quello che aveva scoperto, questa antica via che è stata persa, la via di mezzo che conduce alla conoscenza diretta, alla liberazione della sofferenza. In quel discorso aveva menzionato descrivere vari tipi di sofferenza, la nascita, la vecchiaia, la malattia, la morte, la separazione e poi c'è un termine Upadana Kanda, gli aggregati di attaccamento. In questo secondo discorso espone in più dettaglio, parla di cinque aggregati. Quindi prima c'è la forma fisica, il corpo, fatto di elementi diversi, e poi c'è questo rupa, e poi c'è vedana, spesso tradotto come sensazione, ma siccome abbiamo cinque basi sensoriali fisici e poi la mente come sesto senso, non significa solo una sensazione corporea, ma invece come il tono affettivo dell'esperienza cosciente, che può essere stimolato da qualsiasi di queste sei basi sensoriali, è sperimentato come piacevole, spiacevole o neutro. Quindi come il tono dell'esperienza. E questo viene percepito in qualche modo. Sanya, il terzo aggregato, quello che si sente, si percepisce, si ha un'idea, un'interpretazione, si dà un nome, è questo che viene dalla nostra esperienza precedente, condizionato da diversi fattori, la nostra educazione e quelle che abbiamo vissuto in passato, E poi quello che si sente, si percepisce, si elabora sopra, quindi il quarto aggregato, Sankhara, nel senso di costruire, fabbricare, formare, quindi spesso viene tradotto come formazioni mentali, e quindi pensieri, intenzioni, impulsi, quello che viene costruito sopra, quella percezione iniziale, immediata, quindi tende verso una proliferazione mentale. E poi c'è il quinto aggregato, Vijnana, coscienza sensoriale, che opera attraverso questi cinque sensi fisici, la mente come il sesto senso, che tende a cambiare rapidamente da una base sensoriale all'altro, dando un senso di l'apparenza di una continuità di qualcosa sostanziale. E quindi questi sono i cinque khandha, il Buddha nella sua investigazione interiore divideva la sua esperienza secondo queste cinque categorie e poteva qualsiasi fenomeno, poteva mettere uno all'altro di queste categorie e non trovava niente al di fuori di questi che potrebbe essere oggetto dell'attenzione. Avendo spiegato questi cinque aggregati, adesso leggo una traduzione italiana di questo sutta, perché ripete lo stesso paragrafo per ciascun aggregato, e questo è un po' sintetizzato di evitare queste lunghe ripetizioni. Il discorso è intitolato Anatta Lakkhana Sutta, Sutta discorso. Anatta è non sé, e Lakkhana è caratteristica, quindi il discorso delle caratteristiche del non sé. Una volta il beato soggiornava a Varanasi, a Isipatana, nel parco delle gazzelle. Là il beato si rivolse al gruppo di cinque monaci. Monaci? Venerabile, risposero al beato quei monaci. Disse il beato: monaci, la forma è non sé. Se questa forma fosse un sé, non condurrebbe all'afflizione e si potrebbe fare in modo che la propria forma fosse in un certo modo, o che non fosse in un certo modo. Ma poiché la forma è non sé, essa conduce all'afflizione e non si può fare in modo che essa sia o non sia in un certo modo. Quindi questa è la forma fisica. La sensazione è non sé, e ripete tutto lo stesso, la percezione è non sé, le formazioni mentali sono non sé, la coscienza è non sé. Se queste coscienze fossero non sé, non condurrebbe all'afflizione e si potrebbe fare in modo che la propria coscienza fosse in un certo modo o che non fosse in un certo modo. Ma poiché la coscienza è non sé, essa conduce all'afflizione e non si può fare in modo che essa sia o non sia in un certo modo. Monaci, che pensate? La forma è permanente o impermanente? Impermanente, venerabile. E ciò che è impermanente è sofferenza o felicità? della sofferenza venerabile. Ciò che è impermanente è sofferenza ed è soggetto a cambiamento è atto a essere considerato in questo modo. Questo è mio, questo sono io, questo è il mio sé. Niente affatto venerabile. La stessa per la sensazione, la percezione, le formazioni mentali. La coscienza è permanente o impermanente? Impermanente, venerabile. E ciò che è impermanente è sofferenza o felicità? È sofferenza, venerabile. Ciò che è impermanente è sofferenza ed è soggetto a cambiamento, è atto a essere considerato in questo modo. Questo è mio, questo sono io, questo è il mio sé. Niente affatto, venerabile. Perciò, Maci, qualsiasi forma, sia essa passata, futura, presente, interna, esterna, grossolana, sottile, inferiore, superiore, lontana, vicina, ogni forma deve essere considerata con retta saggezza, secondo realtà, in questo modo. Questa non è mia. Questa non sono io. Questo non è il mio sé. Qualsiasi sensazione, percezione, formazione, coscienza, sia essa passata, futura, presente, interna, esterna, grossolana, sottile, inferiore, superiore, lontana, vicina, ogni forma deve essere considerata con retta saggezza, secondo realtà, in questo modo. Questa non è mia. Questa non sono io. Questa non è il mio sé. Monaci, il sapiente discepolo dei nobili che ha questa visione, prova disincanto per la forma, per la sensazione, per la percezione, per le formazioni, per la coscienza. Provando disincanto, si distacca. Grazie al distacco, si libera. Allorché si libera, c'è questa conoscenza, liberato, e gli sa, la rinascita si è esaurita, la vita pura è stata vissuta, e da farsi è stato fatto. Non c'è nient'altro in questa vita. Così parlò il Beato. Felici, i cinque monaci furono soddisfatti di ciò che aveva detto il Beato. Mentre questo discorso veniva pronunciato, le menti dei cinque monaci furono liberate dagli influssi impuri grazie al non attaccamento. Quindi è stato un insegnamento piuttosto potente. Quando dice che le menti dei cinque monaci erano liberati dagli influssi impuri, questo significa che sono completamente risvegliati alla realtà. Sono liberi dalla sofferenza. Questo approccio del Buddha è piuttosto unico, che non si trova in altre filosofie. È uno dei punti che persone trovano all'inizio praticamente difficile a capire. Però è un approccio molto diretto, molto efficace, E non si tratta di una dogma, il Buddha non chiede afferrare questa come una dottrina, perché vedeva in quei tempi c'era la tendenza di presupporre un atta, c'era questo concetto comune che ogni essere umano ha una sua essenza, una parte di sé che è immutabile, che è la vera essenza della persona, quindi qualcosa indistruttibile, qualcosa che rimane stabile, eterna, immutabile. Il Buddha invece era uno che non era soddisfatto solo ad accettare una dogma. Il suo approccio invece era di sviluppare la mente, sviluppare maggiore presenza mentale, raccoglimento, di liberare la mente dalle distrazioni, dagli impedimenti e quindi di avere una chiara visione, una mente potenziata di poter guardare direttamente oltre le apparenze superficiali delle cose. In questa esposizione, quindi, invece di proporre un atta, un vero sé, rende chiaro quello che non è un vero sé in quei termini. Le cose che possiamo osservare e verificare per noi stessi che non sono stabili, non sono permanenti, non soltanto afferrando il concetto, ma di usarlo come uno strumento, come una chiave di investigazione. Il corpo fisico è chiaro che il soggetto al cambiamento. Se osserviamo non troviamo niente in questo che rimane stabile, è tutto in flusso, è in processo. E il soggetto alla frizione è molto, il corpo fisico è piuttosto sensibile e vulnerabile. Sono tante cose che possono succedere a questo corpo fisico. Anche se facciamo tutto il possibile di proteggere da minacce esterne, e abbiamo tutte le condizioni più favorevoli per avere buona salute, le condizioni più ideali, il cibo più sano, il corpo si invecchia e comincia a indebolire e segue questo processo verso la morte. E quindi non è soggetto all'afflizione e non possiamo averlo come vogliamo. È così com'è, secondo le cause e condizioni. Non possiamo esercitare un controllo completo su questo corpo. Abbiamo un certo grado di controllo, però è sempre limitato, e questo livello di controllo tende a diminuire con il passare degli anni. E quando in quel discorso il Buddha chiede se quello che è impermanente è sofferenza o felicità, forse una traduzione migliore sarebbe soddisfacente o insoddisfacente, perché quando ci sono dei momenti più favorevoli e tutto va per il meglio, possiamo sperimentare un certo livello di felicità, però non è durevole, non dura molto. Le condizioni non sempre sostengono l'esperienza più bella. La vita inevitabilmente include non soltanto piacere, ma anche dispiacere. Include felicità e sofferenza. Quindi insoddisfacente, nel senso che non può dare una soddisfazione duratura. Sono momenti di gratificazione, di piacere, e piuttosto transitorie. E poi lo stesso per gli altri aggregati. Gli altri quattro aggregati sono aspetti della mente: Vedana, Sanya, Sankara, Vijnana. Abbiamo queste naturali sensibilità, sperimentiamo cose come piacevole o spiacevole o né uno né l'altra. Cioè abbiamo una facoltà di percezione che interpreta, che associa e poi la tendenza, la facoltà di pensare sopra, di speculare, congetture, proliferazione mentale e questa facoltà. La coscienza sensoriale. E sai, il corpo può essere relativamente stabile, forse i cambiamenti nel corpo possono essere piuttosto lenti, mentre tutti gli aspetti della mente tendono a cambiare molto più velocemente. Quindi è abbastanza facile vedere il corpo come non come il nostro sé, o che non ci appartiene veramente, perché fa parte della natura. Allora dobbiamo renderci conto, lo stesso, come lo stesso per gli aggregati mentali che sono molto mutevoli, poco stabili. Allora, questo approccio del Buddha è un modo di investigare, di guardare dentro, di riflettere sopra e poi osservare, investigare. Invece di solo credere o non credere o dubitare, non si tratta di una filosofia di ragionare sopra, cercando di capire solo con l'intelletto non porta alla realizzazione, non è sufficiente. Bisogna meditare sopra, contemplare, guardare direttamente alla mente raccolta, sviluppata, per penetrare oltre l'apparenza superficiale delle cose. E il Buddha negli anni successivi ha parlato varie volte di Anatta, il non sé, in vari modi. C'è un piccolo discorso abbastanza interessante. Penso che c'era Ananda con il Buddha e viene un certo bramino che si chiamava Vajragotha e chiede al Buddha: ma c'è un Atta, c'è un sé? Il Buddha rimane in silenzio. Il Vajragotha dice: allora non c'è un sé. Il Buddha ancora rimane in silenzio. E poi Vajragotha, come si dice, quando si alza le spalle, si alza le spalle e poi se ne va. E Ananda poi aveva chiesto al Buddha: come mai quando Vajragotha ti ha chiesto se c'è un sé e non hai risposto? E quando ha chiesto se non c'è un sé, non hai risposto. E il Buddha dice: se io avevo detto sì, c'è un sé, questo sarebbe l'errore degli eternalisti, l'estremo di eternalismo, di presupporre un sé permanente. E se avevo detto non c'è un sé, questo sarebbe l'errore degli nihilisti, l'altro estremo. Se avevo detto sì, c'è un sé, questo sarebbe in concordo con il mio insegnamento sull'impermanenza, insoddisfazione, non sé. No, chiaramente. E poi se il Buddha dice: se avevo detto no, non c'è un sé, Vajragotha rimarrebbe confuso pensando: ma cosa è successo a quel sé che avevo quando sono venuto? E chiaramente Vajragotha non faceva le domande giuste e il Buddha percepiva che non era pronto, che era troppo attaccato a questo concetto di sé. Quindi non si tratta di credere neanche nel non sé. Il Buddha si limita a dire: tutti i fenomeni che possiamo conoscere, possiamo sperimentare, sono non sé, non sono un sé nel senso di qualcosa eterna e immutabile. E quindi non è una teoria, una dogma, è un approccio contemplativo. E solo pensando sopra non si rimane nello stesso ciclo. Il Buddha, c'è anche un discorso dove il Buddha dice: uno che non si libera dall'illusione di un sé è come un cane legato ad un paletto. Per quanto il cane cammina, va sempre in giro, nello stesso cerchio, non si distacca, non si libera dal paletto. È così che uno che si è attaccato a un senso del sé, che non si libera da questo inganno. E c'è un altro discorso quando il Buddha paragona la coscienza sensoriale come un trucco magico. Ha detto è come uno spettacolo di magia. Se uno assiste ad uno spettacolo di magia e guarda molto attentamente e ripetutamente, comincerà a vedere che è un inganno, che è solo un'apparenza, che non ha, è vuoto, che non ha nessuna vera essenza. E il Buddha dice, è la stessa, esattamente la stessa per questa coscienza. Sembra reale, sembra di avere una sostanza, una continuazione, però se guardiamo attentamente, ripetutamente, cominciamo a vedere che è vuota, senza sostanza, insostanziale, trasparente. E con questa comprensione avviene il disincanto. Che non è un'esperienza negativa come lutto o tristezza o perdita, ma invece è porta una serenità. Non siamo più presi dall'inganno, non abbiamo aspettative false che questo può darci una vera soddisfazione duratura, che è veramente nostro. È una liberazione, un disincanto sereno, è una fase di questo processo di liberazione. E con il disincanto c'è il distacco, non lasciare andare. Un mollare la presa, un rilassamento interiore. È interessante a volte come le persone, avendo sentito di questo aspetto dell'insegnamento del Buddha, come può essere un po' malinteso. Mi ricordo quando ero ancora studente, io avevo fatto un ritiro di 10 giorni con Ajahn Sumedho e dopo parlavo con un altro ragazzo che ha fatto il ritiro e mi diceva, sai, è strano perché si impegna per 10 giorni, si lotta con tante difficoltà. 10 giorni di silenzio, di pratica di meditazione continuativa, seduta e camminata, sviluppando sopportazione, cercando di essere pazienti, cercando di non distrarsi. E alla fine si scopre di non esistere. E chiaramente questo non è quello che diceva il Buddha, non diceva è tutta un'illusione, niente esiste, è solo c'è un sé convenzionale e possiamo vivere con discernimento, prendendo responsabilità di se stesso, curando se stesso. Vivendo in modo appropriato, in modo saggio, senza essere ingannato da questa apparenza di un sé sostanziale e duratura. E quindi si tiene con maggiore leggerezza. C'è quest'altra prospettiva della comprensione meditativa, dalla realtà assoluta, che non c'è niente in questo che permane, che è veramente io o mio. A volte le persone non piangono l'idea perché pensano di perdere qualcosa di preziosa, la mia individualità, la mia storia personale, tutto quello che ho più a cuore, qualcosa preziosa che perderò se seguo questo. Ma non è che si perde niente, solo si perde un'illusione, un inganno, che è a causa di molta sofferenza, molto conflitto, molto frustrazione. Quindi rimane una personalità, una tendenze caratteriali. Non è che si diventa un completamente inerme, nessuno, blando nessuno, senza personalità. Ma è una liberazione, è come di aver vissuto tutto questo tempo con un grosso fardello sulla spalla e di aver posato giù per terra, e si sente, oh, che leggerezza, che liberazione di non dover andare in giro con questo fardello, o di uscire dal carcere, da questo, di essere completamente identificati con questa piccola cosa qui, sentire separato dal resto. E perché un senso del sé, di questo, di essere un soggetto, porta un senso di separazione dall'ambiente, e quindi di sentire di dover difendersi, di sentire molto vulnerabile, e quindi porta anche molta paura, questo attaccamento al senso del sé, questa è molto primaria. Quando c'è un senso del sé, c'è paura, senso di solitudine. No, quindi non è come tornare alla coscienza infantile di un bimbo appena nato che è sensibile e cosciente, ma non ha ancora sviluppato senso di confine, di separazione, e di continuare a vivere in modo cosciente e sensibile, di poter pensare, poter intendere e volere e fare una vita responsabile, ma senza questa illusione, questo inganno. E non essendo così attaccato, identificato a questo piccolo pezzo qui, significa anche una maggiore espansione del cuore, è un'apertura di sentire più connessi, di sentire di essere uno con tutto, un'esperienza di non separazione. Poi il cuore che non è ostacolato dagli aspetti egoistici, amore e gioia possono esprimersi in modo naturale quando il cuore non è ostacolato. Nella vita monastica il senso di individualità diventa molto ridotta, perché portiamo stesso stile di abiti, più o meno lo stesso colore, rasiamo la testa e seguiamo lo stesso routine e non diamo importanza alle preferenze personali, opinioni personali. E se a volte persone pensano che vivere come monaco è egoistico, pensare solo di se stessi, la propria tranquillità. Però se viene con questa, e questa è la motivazione, non si riesce a continuare per molto, perché c'è un grande elemento di arrendersi, di lasciare andare i propri desideri, di poter adattarsi alla vita comunitaria, di dare se stessi, dare servizio alla comunità. Vedo che le persone che vivono più a lungo come monaci e si vedono che sono più felici e sono quelli che danno di se stessi e di poter vivere non soltanto per soddisfare i propri desideri, ma con un senso di appartenere a qualcosa più grande, è molto liberatoria e naturalmente porta un senso di gioia, di poter collaborare, di far parte di qualcosa che sembra così nobile, far parte del sangha, di a volte chiede di fare cose che non vogliamo fare, o di cose che magari non si sente capace. E non si tratta di trovare la propria piccola nicchia dove si sente comodo, non si è mai chiesto di fare qualcosa che preferisci non fare. Quando si sente parlare di non sé, sembra di perdere qualcosa. Magari può sembrare piuttosto arido come l'insegnamento, però l'esperienza è molto bella, è liberatoria, è come un rilassamento interiore. E di posare giù quel grosso fardello e di poter vivere più in armonia con se stesso, con gli altri. Cadono via i conflitti e poi non c'è più quel senso di vuoto dentro, che si cerca sempre a riempire o evitare nella distrazione. C'è naturalmente un senso di pienezza e completezza quando non c'è l'inganno di questo senso di identificazione con questo corpo, queste percezioni, questa coscienza sensoriale, questi aggregati. E così la propria vita può essere un campo di bontà per il mondo, non evitando di vivere in modo che causa sofferenza agli altri, vivendo con considerazione, con gentilezza, compassione, propria vita può essere un campo di meriti, che non è che soltanto che si vive meglio, la vita è più leggera, più gioiosa, e anche è una bella offerta al mondo, un beneficio per il mondo. In questo mondo sarebbe una grande benedizione di avere persone meno egoistiche, persone che hanno approfondito questo discorso del Buddha, hanno penetrato la realtà, fido a una comprensione diretta, liberatoria, di porre fine alla sofferenza e di essere risvegliati, no, persone nobili. Sarebbe un grande auspicio. Però non possiamo forzare nessun altro e dobbiamo cercare di fare per noi stessi. E se riusciamo sarà una grande benedizione per il mondo intero. Quindi vi lascio con queste riflessioni per stasera.